Come richiesto, ho steso un elenco di persone le cui vite, o le cui morti, saranno necessarie perché il tuo piano abbia successo. Osserva con attenzione questi nomi. Hanno tutti un ruolo in ciò che sta per accadere. Le investigatrici. Emory e sua figlia Clara. I familiari delle investigatrici. Mathis, nonno di Emory. Seth, padre di Emory. Jack, marito di Emory, deceduto. Judith, madre di Emory, deceduta. Gli scienziati. Nima Mandripilias. Hephaestus Mandripilias. Thea Sinclair. Abitanti di spicco del villaggio. Hui, migliore amica di Clara. Magdalene, migliore amica di Emory. Ben, ultimo arrivato al villaggio. Adil, nonno di Magdalene. Prologo. Non c'è un altro modo, chiede inorridita Nima Mandripilias, parlando ad alta voce in una stanza vuota. Ha la pelle olivastra e uno sbaffo di inchiostro sul piccolo naso. I capelli grigi le arrivano alle spalle. Gli occhi sono di un azzurro stupefacente, con delle pagliuzze verdi. Dimostra più o meno 50 anni, ed è così da 40. Curva sulla sua scrivania, rischiarata da una candela solitaria, stringe una penna nella mano tremolante. Sotto c'è la confessione che sta cercando di concludere da un'ora. «Nessuno che io riesca a immaginare», le rispondo nei suoi pensieri. Se vuoi che questo piano funzioni, qualcuno deve morire. Nima improvvisamente si sente mancare l'aria. Di scatto si alza dalla sedia e sfreccia attraverso la stanza. Scosta il lenzuolo sbrindellato che fa da porta di fortuna ed esce nella notte affusa. È buio pesto fuori. Nubi temporalesche assediano la luna. La pioggia battente avvolge il villaggio come un sudario, riempiendole il naso con un profumo di terra bagnata e di cipressi. Riesce appena a intravedere la sommità delle mura circostanti che si staglia nella debole e argentea luce lunare. Sente da qualche parte nell'oscurità lo stridore distante dei macchinari e un tamburellare sincronizzato di passi. Nima resta lì, a lasciarsi infradiciare capelli e vestiti dalla pioggia calda. «Sapevo che ci sarebbe stato un prezzo da pagare», dice con voce spenta. «Ma non credevo che sarebbe stato così alto». «Fai ancora in tempo ad accantonare il piano», le dico. «Non disseppellire i tuoi segreti. Lascia che tutti continuino a vivere come hanno sempre fatto. Non deve per forza morire qualcuno». «Così non cambierebbe nulla», ribatte lei irritata. Per 90 anni ho provato a liberare l'umanità dal suo egoismo, dalla sua avidità e dagli impulsi che la spingono alla violenza. E finalmente posso farlo. Si tocca la croce opaca che porta al collo, in cerca di un po' di conforto. Se il piano funziona, daremo vita a un mondo privo di dolore. Per la prima volta nella nostra storia regnerà una perfetta uguaglianza. Non posso voltare le spalle a tutto questo solo perché non ho il coraggio di fare ciò che va fatto. Nima parla come se i suoi sogni fossero pesci che nuotano senza patemi dritti nella sua rete. Ma queste acque sono torbide, molto più insidiose di quanto supponga. Dalla posizione privilegiata che occupo nella sua mente e in quella di chiunque sull'isola, sono in grado di prevedere il futuro con precisione quasi millimetrica. È una combinazione di probabilità e psicologia. Ed è facile tracciarlo quando si ha accesso ai pensieri di tutti. Decine di futuri possibili si dipanano a partire da questo momento, ognuno dei quali attende di trasformarsi in realtà evocato da un evento casuale, da una frase oziosa, da un equivoco o da una conversazione origliata. A meno che un violino non venga suonato in pubblico in maniera impeccabile, Nima si ritroverà un coltello conficcato nel petto. Se la persona sbagliata varcherà una porta chiusa da tempo, a un uomo enorme e sfregiato saranno tolti tutti i ricordi e una giovane donna, che giovane non è affatto, si avvierà spontaneamente verso la propria morte.